Buonasera a tutti.
Buonasera.
Finalmente è iniziato questo GR.
Il mio orologio segna le 20:16.
Andiamo subito alle notizie. Allora, oggi parleremo della solidarietà al Notav di ieri, poi approfondiremo di un comunicato sui fatti di Roma venerdì 9 marzo, solidarietà e sostegno.
Tentativo di sgombero a Vercelli, invece, su questa notizia avremo degli aggiornamenti, avremo un'intervista.
Poi andremo in Sardegna, una regione in ginocchio, sciopero generale e manifestazione a Cagliari.
A Bologna, ma probabilmente non solo, sesso per rinnovo permessi di soggiorno, arrestato agente della questura di Bologna appunto per concussione sessuale.
Poi avremo caso Contrada, ricorso in Cassazione, legale cita caso dell'Utri, adesso tutti i mafiosi potranno prendere in considerazione questo caso.
Poi abbiamo violenza interconfessionale in Belgio, bruciata moschea a Bruxelles, morto l'imam.
Poi rimarremo all'estero, andremo a Gaza, dove proseguono i massacri nella striscia.
Anche in Afghanistan, strage di civili, i talebani giurano vendetta.
E all'ultimo leggeremo un appello di alcuni profughi rinchiusi nel campo di Shusha, che è un campo che è dimenticato dai media e che noi cercheremo di far ricordare. E allora, con la prima notizia è di ieri, visto che ieri non è andato in onda il nostro GR consueto. A Brescia Notav contestano il ministro dell'interno Cancellieri. Con lo slogan "Ministro delle banche e dei manganelli, la valle non si arresta, Notav fino alla vittoria", con questo striscione, ieri mattina alcune decine di attivisti del movimento bresciano Notav hanno contestato il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, presente in città per l'inaugurazione dell'anno accademico alla facoltà di medicina. L'ex prefetto di Brescia, nonché mandante degli sgomberi, dei blocchi, delle cariche, delle manganellate e dei lacrimogeni contro il movimento Notav in Val di Susa, ha però aggirato la contestazione utilizzando un'altra entrata.
Una persona completa, comunque, non c'è che dire.
Altra notizia di ieri: a Genova sono stati denunciati per il corteo Notav sette manifestanti. Leggiamo fonte Repubblica, purtroppo, sette manifestanti Notav sono stati denunciati dagli agenti della Digos e dei Carabinieri per i disordini scoppiati durante il corteo organizzato lo scorso 12 febbraio a Genova, per chiedere la scarcerazione di Gabriele Filippi, il giovane genovese arrestato per gli scontri in Val Susa della scorsa estate. La procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico dei manifestanti con le accuse di resistenza pubblico ufficiale, imbrattamenti di muri, lancio e scoppio di materiale pericoloso. Secondo quanto ricostruito, tre denunciati avrebbero scritto sul muro della caserma dei Carabinieri di Marassi "Sassate alla polizia, punto Notav" e altre frasi, mentre altri tre avrebbero aggredito gli agenti che seguivano il corteo e fotografavano i manifestanti. Il settimo infine avrebbe fatto esplodere alcuni razzi.
Dicono anche che Bruno Vespa stia preparando il plastico, se non mi sbaglio. Allora, rimaniamo sempre in argomento Notav e andiamo sempre... Notizia vecchia, però molto carina. È una notizia di sabato. Notav solidarietà dalla Finlandia. Infatti, sabato è stata fatta visita all'ambasciata italiana di Helsinki da un gruppo di Notav, lasciando sul posto una modesta cartolina riportante la scritta "Notav no mafia", in solidarietà con i prigionieri politici e la valle in lotta. E questa è una cosa molto carina, almeno. Notizie di oggi, finalmente. Milano, oggi un corteo in solidarietà con il movimento Notav, partito dal carcere di San Vittore e ha sfilato per le vie di Milano per chiedere la distruzione delle grandi opere, la Tav e il carcere di San Vittore.
E adesso leggiamo un comunicato sui fatti di Roma di venerdì 9 marzo, come ricorderete, come la nostra radio se ne è già occupata. Il governo tecnico Monti ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo e le sue intenzioni e il modo in cui gestisce e gestirà qualsiasi lotta che mette a rischio i suoi progetti di profitto. Venerdì 9 marzo a Roma l'opposizione al TAV e alle grandi opere inutili si è saldata con la mobilitazione del Movimento Romano per il diritto all'abitare in un presidio che si è tenuto di fronte agli uffici del CIPE, Comitato Interministeriale per la programmazione economica. Lo stesso CIPE doveva infatti stanziare i 20 milioni richiesti dal presidente della regione Cota per le compensazioni al TAV. E appunto così, pensando di azzittire 25 anni di opposizione e lotta. I manifestanti protestavano contro il TAV, un'opera inutile che ci costerà 20 miliardi di lire. In un momento in cui ogni giorno dobbiamo subire licenziamenti, tagli all'istruzione e alla sanità, insomma sembra una cosa abbastanza ridicola. La giornata è finita con 5 arresti, mentre la tendopoli allestita di fronte alla palazzina di Casal Boccone è stato sgomberato. A seguito di questo presidio, sabato 10 si è svolto il processo per direttissima per i 5 compagni, che però sono stati tutti liberati tranne un unico, Paolo, che ha gli arresti domiciliari, ma che comunque è fuori, fortunatamente.
Almeno. Allora, questa mattina c'è stato un tentativo di sgombero a Vercelli. Le forze dell'ordine infatti hanno tentato lo sgombero di una palazzina che il 22 agosto scorso sei famiglie sotto sfratto per far fronte all'emergenza abitativa incombente avevano occupato. La palazzina di proprietà dell'ATC di Vercelli è sita in via Torricelli 3. Lo sgombero è stato sventato dalla prontezza delle famiglie occupanti che si sono barricate dentro e hanno chiamato lo sportello casa di Vercelli e tutti coloro che appunto sono riusciti ad accorrere nella via. La presenza massiccia di compagni a difesa dello stabile ha scoraggiato comunque l'intervento della polizia, che ha rinviato lo sgombero di una settimana. E abbiamo anche sentito il racconto di un testimone, di un presente in via Torricelli al momento dello sgombero. Ascoltiamo il contributo.
Ciao, stamattina eravamo in via Torricelli 3 a Vercelli, alla palazzina occupata da sei famiglie. C'è stato un tentativo di sgombero, per fortuna le famiglie sono state pronte, sono riuscite ad avvisare i compagni dello sportello casa di Vercelli e i solidali, i vicini che sono accorsi davanti alla palazzina mentre loro erano barricati dentro, e si è riusciti a rinviare lo sgombero di una settimana. La polizia non è accorsa così numerosa, si aspettava di trovarsi evidentemente meno persone. Adesso noi stavamo pensando di fare un corteo cittadino con tutte le realtà del Piemonte che si occupano del diritto alla casa e questo weekend, e naturalmente poi di resistere anche mercoledì prossimo, finché almeno tutte le famiglie non avranno un tetto sulla testa.
Ci spostiamo in Sardegna, una regione in ginocchio, sciopero generale e manifestazione a Cagliari. Quindi sciopero generale e confederale in Sardegna questa mattina con manifestazione per le vie centrali di Cagliari. Si tratta del quarto sciopero in 3 anni, il secondo per le attività produttive in una terra che è profondamente segnata dalla crisi economica. Le cifre riportate dai sindacati sono impietose e mostrano una regione letteralmente in ginocchio. Oltre 30.000 posti di lavoro persi nell'ultimo trentennio nell'industria e nell'agricoltura, tasso di disoccupazione che si attesta al 14%, 400.000 persone che vivono sotto la soglia di povertà, una situazione drammatica che non riceve il dovuto interesse da parte del governo, che continua a essere sordo alle richieste dei lavoratori. E vabbè, sono impegnati a costruire la TAV e a dire che va tutto bene.
Esatto.
Allora, altra simpaticissima notizia, sesso per rinnovo permessi di soggiorno. Siamo a Bologna, notizia di oggi. Un poliziotto dell'ufficio immigrazione della questura di Bologna è stato arrestato con la scusa di concussione sessuale. L'ipotesi è che l'agente abbia utilizzato le informazioni e il controllo nei confronti di donne straniere che avevano in atto pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno per convincerle ad avere rapporti sessuali con lui. L'arresto è stato fatto su ordinanza di custodia del procuratore aggiunto Walter Giovannini e dal PM Lorenzo Gesti, accolto dal GIP.
Tra l'altro, qualche giorno fa erano già stati arrestati 4 poliziotti che in divisa andavano a chiedere dei soldi soldi in più agli immigrati, insomma.
Certo, perché sono gli immigrati che ci rubano il lavoro, che non pagano le tasse, che sono criminali, però ci sono le forze dell'ordine che ci tutelano.
Che possono chiedere il pizzo, tra l'altro, agli immigrati.
Allora, rimaniamo in fatto di pizzo, più o meno, no? In fatto di mafia. Beh,
parliamo di Contrada, perché ha emesso un ricorso in Cassazione, e il legale cita Dell'Utri in questo ricorso. Leggiamo la notizia ANSA. Bruno Contrada ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione del processo che condanna l'ex funzionario del SISDE a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Lo rende noto il suo legale, che nel ricorso si cita l'intervento appunto di Mauro Iacovello davanti alla Corte Suprema, che ha annullato con il rinvio la condanna a 7 anni del senatore Marcello Dell'Utri. Una pagina tristissima, insomma, di questa nazione.
Ma spostiamoci alle pagine tristi delle altre nazioni. Ci spostiamo all'estero. Violenze ovunque. Allora, violenza interconfessionale in Belgio. Bruciata moschea a Bruxelles, morto l'imam. Infatti, questa volta sarebbe riconducibile a una faida tra sunniti e sciiti e non legata all'islamofobia, l'attentato che ieri sera ha colpito una moschea sciita a Bruxelles, nel quartiere popolare di Anderlecht. Secondo le prime indagini, la moschea sarebbe stata incendiata da un uomo di fede sunnita che al momento si trovava agli arresti. Nel rogo ha perso la vita l'imam del centro religioso, il mullah Abdallah. Sentiamo, c'è stata la dichiarazione del portavoce della moschea sciita, che insomma ha raccontato questa storia.
Altra triste storia, a Gaza proseguono i massacri nella striscia. Anche l'ONU, dopo 3 giorni di bombardamenti ininterrotti, si ricorda del popolo palestinese intrappolato da Israele nella striscia di Gaza. Dopo la Cina, anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha oggi espresso grave preoccupazione per la recente impennata della violenza nella striscia di Gaza. Nessun cenno alla reale situazione sul campo, che vede da un lato aerei, droni e militari iperequipaggiati, quelli di Tel Aviv, e dall'altro miliziani palestinesi armati di Kalashnikov e vecchi razzi, un centinaio dei quali sparati verso Israele, ottenendo come unico risultato alcune lesioni a un edificio della città di Ashdod e a un asilo a Beersheba, vuoto al momento dell'esplosione. Durante la nuova offensiva militare israeliana, i morti invece nella striscia di Gaza sarebbero saliti a 27, fra cui alcuni bambini ragazzi fra i quali anche quindicenni.
Che poi vorrei fare notare come prima ancora dell'ONU a preoccuparsi è stata la Cina, paese che ha ancora la pena di morte, ok? Paradosso. Ci spostiamo in Afghanistan, strage di civili, i talebani giurano vendetta. Allora, in primo piano, la reazione alla carneficina compiuta in piena notte a sangue freddo, porta per porta di donne, bambini e anziani in 2 villaggi della provincia afghana di Kandahar, delle truppe occupanti nordamericane in Afghanistan di ieri. 16 le vittime ufficiali che, secondo fonti NATO, sarebbero state uccise da un solo marine fatto passare poi per pazzo, che li ha crivellati di pallottole e poi cosparsi di benzina e incendiati. Così. In realtà fonti locali parlano di molte più vittime, anche 50, uccise da un gruppo di marines che ridevano e sparavano all'impazzata, come ormai siamo abituati a vedere nei video su YouTube, stando alle parole di un testimone locale. A suffragare la versione appunto di questi testimoni locali, un cronista della France Press, che ha fornito una testimonianza di prima mano. Sarebbero almeno 20 le persone morte, inclusi bambini, donne e uomini anziani, in 2 diverse case visitate di persona. L'efferatezza del massacro rischia di far precipitare i rapporti già tesi fra Kabul e Washington e di far deflagrare l'ostilità popolare nei confronti delle truppe occupanti, già ovviamente esacerbata dal rogo del Corano e da uno stilicidio di episodi di gratuito disprezzo di civili morti, vittime di azioni militari fuori bersaglio. Sono sempre errori questi. La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta però scettica sul ritiro delle truppe tedesche, preventivate da tempo dagli Stati Uniti d'America, dall'Afghanistan. Cioè, la cancelliera Merkel sostiene che è difficile che le truppe vadano via prima del 2014 e non saprebbe neanche dire entro quanto potrebbero andare via. E tutto questo in una visita improvvisa a Mar Sharif dopo le carneficine appunto civili. Anche il Parlamento afghano ha espresso sdegno per la mattanza. Gli afghani hanno esaurito la pazienza sulle azioni arbitrarie delle truppe straniere, giustamente, ha affermato il Parlamento guidato da Karzai, mentre i talebani giurano di vendicare il massacro promettendo di intensificare i loro attacchi contro l'esercito occupante. L'incidente scioccante parla il presidente nordamericano Barack Obama, che si è limitato ad assicurare che sarà fatta giustizia. Come?
A noi sembra che sia tutta una tattica per far continuare lì la guerra all'infinito.
Ovviamente, tanto.
Se no, dove lo troverebbero l'oppio per fare i loro medicinali, no? Le industrie farmaceutiche. Ma andiamo avanti.
Allora, rimaniamo sempre in questo continente martoriato, forse più degli altri, ma forse semplicemente dove le notizie arrivano, da dove le notizie arrivano più, di più. Allora, africani in fuga dalla guerra in Libia. Shusha, il campo profughi tra Tunisia e Libia, compie un anno. Shusha Camp, cofinanziato dal governo italiano in seguito agli accordi stipulati tra Roberto Maroni e il governo provvisorio tunisino fra febbraio e aprile 2011, è un campo dell'agenzia ONU per i rifugiati, per i profughi in fuga dalla Libia. Più volte dal giorno dell'apertura è stato teatro di violenti scontri tra i migranti e la polizia tunisina. Il 22 maggio 2011, per citare solo uno degli episodi più gravi, il campo prese fuoco, 4 persone persero la vita nell'incendio e l'esercito intervenuto per sedare le proteste sparò sulla folla. Così. Solo un numero esiguo di profughi sono di nazionalità libica, infatti la maggior parte sono subsahariani precedentemente emigrati in Libia. Molti infatti che forzano la frontiera tunisina per provare a raggiungere l'Europa sono fermati a Shusha, altri invece vorrebbero tornare nel paese di origine ma rinunciano a causa dei pericoli lungo il viaggio o per le guerre ancora in atto. Le condizioni al centro sono agghiaccianti, questa è la cosa più terribile. A occuparsi dei pasti è il World Food Program, l'agenzia dell'ONU responsabile degli aiuti alimentari. Pasti che, essendo spesso esigui, fomentano ancora di più gli scontri. Inoltre spesso manca l'acqua potabile, manca l'acqua calda, e quindi costringendo i profughi a fare a meno della doccia per giorni, e quindi le condizioni igieniche si esasperano e le strutture sono precarie, perché dovrebbe essere... Questo campo nasce in teoria come un campo assolutamente provvisorio, in realtà è un non luogo, perché persone che hanno... è diventato un campo permanente perché rimangono là le persone in attesa di avere vagliata la loro richiesta per il trasferimento nei paesi
che
anche
per lo status di rifugiato
politico, oppure
cioè,
quelli che
totale caos dal punto di vista giuridico, quindi loro non sanno se sono ormai cittadini di quale posto. Tra l'altro questo è un non luogo,
no, anche perché comunque rimangono là dagli 8 mesi in poi, il tempo appunto di vagliare delle richieste, non possono tornare, non li fanno spostare, non...
E quindi volevamo leggere un breve...
Leggiamo l'appello dei profughi nigeriani del campo.
Allora, siamo la comunità di rifugiati nigeriani qui a Shusha. Vogliamo attirare la vostra attenzione sul trattamento ingiusto che abbiamo ricevuto dal team di protezione dei rifugiati. Per la prima volta nella storia del UNHCR, un funzionario di governo di un gruppo di rifugiati è stato inviato dall'UNHCR a visionare i documenti relativi al loro caso e a dare la loro opinione. Opinione che ovviamente è stata negativa, perché un governo non supporterà mai un gruppo di persone che vuole scappare proprio da quel governo. Questo è invece quello che è successo a noi a Shusha. Il nostro ambasciatore è stato infatti ricevuto dall'UNHCR qui in Tunisia mercoledì 12 settembre e gli sono stati mostrati tutti i nostri casi e i documenti relativi. Lui ci ha definiti bugiardi. Ci ha inoltre minacciati dicendo che il governo nigeriano avvierà un procedimento contro di noi al nostro ritorno in Nigeria. Potete quindi capire che le nostre vite sono a rischio se torniamo nel nostro paese. Inoltre le dichiarazioni che abbiamo fatto in via confidenziale all'UNHCR saranno usate contro di noi poi nel processo in Nigeria. Vi imploriamo di intervenire tempestivamente per risolvere questa situazione. Ci sentiamo tutti vittime.
Thank you.
per stasera è tutto.
Il GR vi rimanda domani. Sempre
domani,
alle 20.
Sempre alle 8 più o meno. E niente, vi auguriamo una buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.